sindaco.
Cara Presidente Maletti, cara Aude, onorevole Castagnetti, colleghi consiglieri di oggi e di ieri, autorità, amiche ed amici, grazie per la vostra presenza e per il vostro impegno per Modena. 70 anni fa il vento della resistenza, della vittoria alleata sul nazifascismo e della liberazione era un vento che soffiava forte sull'Italia finalmente libera e in pace. I danni materiali e morali del fascismo e della guerra si facevano ancora sentire. Restavano sacche d'odio ed episodi di violenza. L'indicenza era diffusa, si intraprendevano i primi segnali della guerra fredda. Ma i principi seminati dell'antifascismo cominciavano a dare i loro frutti. Rinascevano su nuove basi la speranza e la democrazia. Il 31 marzo 1946 i modenesi furono chiamati alle urne per eleggere il primo consiglio comunale a suffragio universale. Il 20 aprile il nuovo consiglio si insediava e nominava il sindaco e la giunta. Il 2 giugno i cittadini tornarono nuovamente al voto per il referendum istituzionale per eleggere l'assemblea costituente. Per la prima volta nella storia nazionale le donne poterono partecipare al voto e portare l'impronta della loro intelligenza, della loro sensibilità e del loro punto di vista nella vita politica italiana. Gli elettori del marzo 1946 erano 71.663, ho voluto riprendere anche i numeri per dare la differenza anche dell'oggi. Le donne erano 37.988, il 53% degli aventi diritto. 71.663, oggi siamo 137.838, quindi stiamo una dimensione di sviluppo estremamente importante, lo dico in quella dimensione. E su questo io penso che sono passate da 37.988 le donne a 72.160, una dimensione di strategia, gli uomini 65.678. Dalla dimensione dell'evoluzione, anche con i numeri, di come Modena si è trasformata, si è rafforzata. Elessero 40 consiglieri col metodo proporzionale. Le donne elette furono 3. 20 consiglieri appartenevano al PC, 8 al PSI, 11 alla DC, 1 al Partito Liberale. Nel consiglio del 20 aprile fu eletto sindaco Alfeo Corassori, con 28 voti a favore e 11 schede bianche. Era stato il sindaco nominato dal CLM. Fu confermato nella carica fino al 1962, lo abbiamo ricordato qui in Consiglio Comunale. La Giunta, anch'essa eletta dal Consiglio, era formata da 6 assessori effettivi e 2 supplenti, di cui una donna. Il successivo 2 giugno, i modenesi concorsero alla scelta della fra monarchia e repubblica e all'elezione dell'Assemblea Costituente, che 2 anni dopo ci avrebbe consegnato una delle più belle Costituzioni al mondo. Votò il 94,6% del corpo elettorale, il 70,7% dei modenesi scelse la Repubblica. Il resoconto che Alfeo Corassori fece al Consiglio sull'attività svolta dall'amministrazione popolare, quella insediata dal CLN, in un anno di vita ci offre uno spaccato dei drammatici problemi che il nuovo Consiglio fu chiamato ad affrontare. Casse pubbliche semivuote, edifici e infrastrutture distrutti o pericolanti, rischi sanitari e difficoltà di approvvigionamento alimentare, disoccupazione di massa. L'amministrazione dovette occuparsi di garantire rifornimenti di legna e di vitto per l'inverno, di garantire un minimo di latte ai bambini, ai malati, ai vecchi, di calmierare il prezzo della carne, di fornire medicinali e assistenza ai malati. Nel primo discorso da sindaco democraticamente eletto, Corassori mise in rilievo l'obiettivo della lotta alla disoccupazione, con tutti gli accorgimenti e tutte le misure tese a sollecitare un valido contributo da parte dell'iniziativa privata e con la rivendicazione dallo Stato di investimenti pubblici per opere e lavori, in particolare per la costruzione di case popolari e per la soluzione del problema dei senza tetto. La realtà di Modena era pesante, povertà, ma anche tanta voglia di riscatto e di ricostruzione. Nello stesso testo troviamo anche un tema antico e attuale, diciamo un tema ricorrente nella storia pur nelle mutate situazioni politiche, giuridiche e finanziarie. Diceva Crassoi: noi rivendichiamo la fine di questa legislatura sostenitrice del centralismo burocratico. L'ho ripreso perché è impressionante. Onde raggiungere quell'autonomia amministrativa e tributaria sanamente intesa, condizione prima per la rinascita delle amministrazioni. A quanto pare, passatemi la battuta, il fascismo è stato sconfitto, il centralismo burocratico ancora no, perché come sapete siamo ancora qui a chiedere allo Stato di cancellare norme invasive, inutili e costose. Colleghe e colleghi, il modo giusto di ricordare quei momenti non è però quello di soffermarci su singole questioni. Dobbiamo ritornare invece sui principi di libertà, eguaglianza e solidarietà che avevano animato le generazioni che sconfissero la dittatura e il nazismo e che indicarono alle italiane e agli italiani la via per riprendere in mano il loro destino e rimettersi in cammino. Anche oggi, di fronte alle sfide inedite, noi abbiamo il riferimento dell'impianto valoriale che era ed è riferimento certo. Ciò che mi ripeto, ma occorre maturare la consapevolezza e provare davvero a moltiplicare gli sforzi e la conoscenza su quello che è stato. Perché solo mantenendo saldi quei principi potremo sconfiggere il terrorismo senza perdere l'anima. Solo ispirandoci ai valori fondanti della nostra comunità nazionale ed europea potremo evitare di smarrire il cammino dell'unità politica dell'Europa come l'aveva immaginata Altiero Spinelli. Solo partecipando e partendo da quei principi potremo offrire un futuro di pace, di benessere e libertà alle nuove generazioni. Io credo che dobbiamo fare uno sforzo enorme, lo dico dal Consiglio Comunale, dove si discute sempre di questioni pratiche. Faccio un esempio: il maggior costo di una strada non è fare la strada, è la manutenzione. E il maggior sforzo e costo della democrazia è quello di impegnarci con sudore ogni giorno, quell'impegno quotidiano per alimentarla e per farla vivere nel loro e nel nostro percorso quotidiano. Quindi tenere la barra dritta con le buone pratiche, qui come in Europa, perché anche nella ricca e benestante Europa risorgono e prendono piede movimenti e partiti razzisti e xenofobi, rialzano la testa agli egoismi nazionali, si nascondono terroristi fanatici. Fili spinati e muri di cemento armato stanno nascendo nuovamente. Insieme la sfida è molto chiara, là e qui. O noi stiamo aperti nella sfida del futuro, nei rapporti col mondo, o ci si chiude, ma si muore nel mondo globalizzato. Un'Europa impotente di fronte alla disoccupazione di massa e con gli ascensori sociali inceppati è inevitabilmente destinata a subire divisioni e ingiustizie sempre più profonde, a cadere suo malgrado in uno stato endemico di insicurezza, a produrre precarietà e a bruciare speranze. Anche nella ricca e benestante Europa ci vogliono ancora, come allora, giustizia sociale, lotta contro ogni discriminazione di sesso, di razza, di religione e di condizione sociale. Occorre attenzione agli ultimi, molta legalità e politiche per la piena occupazione e la promozione della dignità del lavoro e della persona umana. La politica di austerità ha fatto il suo tempo e non solo non ha risolto i problemi, ma ha contribuito ad aggravarli. Bisogna rapidamente imboccare la via della crescita, sì, crescita, come diciamo noi e come dice l'Europa, intelligente, sostenibile e inclusiva. Solo un'Europa unita e senza muri, forte e capace di cambiare le sue politiche, può produrre speranza e vere opportunità per i giovani delle periferie urbane, per gli europei e gli immigrati. E l'Italia deve fare la sua parte. La sua parte per una politica di sviluppo, piena di occupazione e giustizia sociale, mobilitando innanzitutto tutte le risorse disponibili a favore della ripresa degli investimenti pubblici e privati. La sua parte per le riforme sociali ed istituzionali, per innovare la macchina dello Stato, nel solco dei principi della Costituzione e ritrovando la visione dell'interesse generale e lo spirito di unità che segnò la nascita della democrazia e della Repubblica. Rivolgendosi al popolo modenese, all'inizio dei lavori di quel primo Consiglio, Alfeo Corassori disse che a questo popolo, che dopo un periodo di sofferenze e gli orrori di una guerra imposta e non sentita, ha avuto la forza di combattere e di vincere per la sua libertà, noi, consiglieri comunali, inviamo il nostro saluto, dichiarando di accogliere con fierezza il mandato che egli ci affida. Ed ancora, ed in principal modo, il nostro commosso e grato saluto è rivolto a quei figli del nostro popolo generoso che non possono essere ora con noi a celebrare l'apertura di una delle concrete realizzazioni della rinata libertà, perché per questa libertà dettero la vita. Ed il nostro grato e commosso saluto va a coloro che, anche quando sembrava di dover disperare maggiormente, questa libertà amarono, sottoponendosi a persecuzioni e a un lungo patire. Noi non solo dobbiamo essere degni di continuare la loro volontà, ma altresì di porre al di sopra di ogni concetto di partito e di interessi particolaristici tutte le nostre energie e le nostre capacità nell'interesse di tutta la popolazione, animati dal concetto che non si può amministrare senza giustizia e che per far ciò occorre sempre ovunque agire con onestà e rettitudine. Le nostre radici stanno lì, nei valori e negli esempi di quei giorni. Da quelle radici dobbiamo trarre alimento per affrontare e vincere le sfide della pace fra gli uomini e della pace con l'ambiente, del lavoro e con la pace della giustizia. Il nostro sguardo deve essere alto, lontano, e anche oggi dobbiamo dare un messaggio a Modena. La nostra forza sta nella conoscenza, nella presenza del mondo con la nostra profonda cultura, con il saper fare, con pezzi unici creati proprio per stare nel mondo da protagonisti. Sta nell'apertura alle contaminazioni etiche ed umane e operare insieme per il bene comune. Modena, città medaglia d'oro al valor militare della Resistenza, sa di dover essere sempre in prima linea, deve essere sempre in prima linea, con il coraggio di cambiare, di gettare lo sguardo lontano, di costruire il futuro. Grazie quindi ai nostri padri, a quanti hanno costruito un mondo migliore. A noi l'eredità di trasmetterlo con altrettanta forza, impegno e passione.